Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione per la Newsline, la nostra fascia mattutina dell'informazione locale venerdì 18 ottobre, giornata di scioperi, giornata di pioggia, quindi particolarmente complessa per varie congiunture e soprattutto ci sono danni segnalati nel Senese e nel Pisano. La stazione ferroviaria di Siena è allagata a causa del violento temporale che si è abbattuto ieri sera. Per quanto ci risulta, la circolazione dei treni è bloccata, ci comunica Ferrovie, almeno fino alle 12 di oggi. Allagamenti diffusi e strade chiuse anche in varie zone del Pisano, chiusi precauzionalmente alcuni sottopassi e la viabilità nelle strade trasformate in torrenti. Il punto sul maltempo e soprattutto sulle previsioni per le prossime ore dall'AMA Claudio Tei quest'oggi. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. La situazione per fortuna è in miglioramento, la fase più intensa della perturbazione si sta spostando verso est, lascia spazio ancora a qualche rovescio per la mattina, quindi ancora ci saranno piogge sparse ma non insistenti e intense come nella notte passata, nel pomeriggio schiarite più ampie con venti da nord-nord-ovest, mari ancora mossi e temperature sui valori di ieri ancora piuttosto alte, e domani una nuova perturbazione da sud si farà strada sulla nostra regione e porterà un aumento della nuvolosità con delle piogge sparse, diciamo debole intensità generalmente, venti da nord e temperature che sono previste in diminuzione non superiori ai 20 gradi. Buona notizia invece per domenica, prevalenza di sole specialmente nel pomeriggio, ancora qualche nuvola la mattina e temperature in aumento.
Come di consueto il venerdì uno sguardo lo buttiamo anche alla prossima settimana, che lunedì sarà?
Allora, il lunedì sembra al momento abbastanza tranquillo, simile alla giornata di domenica con poche nuvole, quindi fino a martedì non ci aspettiamo grosse variazioni, poi da mercoledì vediamo, ci sono ancora un po' di incertezze su un'eventuale perturbazione.
Grazie all'AMA che risentiremo appunto lunedì mattina, breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Festival della Transizione Ecologica 2024. 4 giorni per comprendere l'impatto dei cambiamenti sulla nostra vita quotidiana. Cinema, escursioni, laboratori per ragazzi e conferenze con ospiti di importanza nazionale. Dal cibo all'energia, dalla mobilità alla parità di genere. Vieni a scoprire come la transizione può aiutarci a vivere meglio. Dal 17 al 20 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park.
Evento in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it.
Rockontest 2024, al via le serate live. Scopri i protagonisti di questa nuova e imperdibile edizione.
Prima selezione giovedì 24 ottobre, seconda selezione martedì 29 ottobre. Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su rockcontest.it.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Controradio.
Alle 8:09 diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e sul nostro sito, sull'homepage di controradio.it. Naturalmente la cronaca in primo piano, il femminicidio di Chiesa Nuova. Laura Frosecchi, 54 anni, sposata, 2 figli, uccisa ieri dal nipote Mattia, 22 anni, una cliente dell'alimentare di famiglia dove la donna lavorava, ha trovato la vittima. Secondo gli abitanti del comune, il giovane girava armato di pistola. Le ricostruzioni sono in corso a partire dal motivo per cui avrebbe ucciso la zia. L'apertura su Repubblica: uccide la zia e si barrica in casa, poi si arrende dopo 2 ore. L'omicidio nel forno di Laura Frosecchi. Uccide la zia a colpi di pistola dal Corriere. Shock a Chiesa Nuova: il 22enne è entrato nel forno e ha sparato. Il ragazzo si è barricato nella sua abitazione, arrestato dopo 3 ore. Il marito della donna non doveva stare a piede libero. D'Italia Taglio Alto invece ancora proseguono le cronache dal punto di vista giudiziario sul fronte dello sfruttamento e delle condizioni di lavoro. Sfruttati per 13 centesimi a vestito, ma un operaio cinese spezza l'omertà, e questo è davvero un caso inedito per quanto riguarda appunto chi ha sporto la denuncia. Due arresti nel distretto illegale di Prato, venivano reclutati attraverso il passaparola, ma ci dice tutto il nostro corrispondente da Prato. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Il motivo per cui noi oggi rilanciamo l'impegno della Camera di Commercio e del Comune è duplice. Da una parte ristorare chi subisce dei danni dovuti a fenomeni criminali, dall'altra prevenirli, ed è importantissimo prevenirli.
Questo è un altro argomento di cui parleremo, che riguarda i negozi sicuri, ma dicevamo, a Prato nei capannoni della fast fashion si scoprono ancora condizioni di sfruttamento, e soprattutto a denunciarle è una vittima, un operaio di origine cinese. Sentiamo il servizio se riusciamo a recuperarlo.
La denuncia per sfruttamento stavolta arriva da un operaio cinese. Una grande novità nel panorama dell'economia illegale di gran parte dei prontomoda di Prato, il più grande distretto europeo dell'abbigliamento. L'operaio, che ha preso coraggio denunciando i suoi connazionali, è stato inserito nello speciale percorso che prevede il rilascio del permesso di soggiorno. L'inchiesta della Procura di Prato, che è scaturita dalle sue parole, ha portato all'iscrizione sul registro degli indagati di 4 cinesi. Due gestori occulti dei due prontomoda oggetto delle investigazioni sono finiti agli arresti domiciliari, mentre per due loro familiari è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Prato. I 4 provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari, che ha accolto le richieste della Procura. Il copione evidenziato dagli investigatori è quello noto: nessuna garanzia in termini di tutele sindacali, malattia, ripose settimanali, tredicesima, ferie. Ma c'è di peggio. I diari di lavoro trovati nelle ditte controllate hanno fornito dettagli interni sulle modalità di lavoro. Ogni operaio a fine giornata annotava la produzione portata a termine con il conteggio del corrispettivo da riscuotere. Lavoro a cottimo, insomma, pagato 13 centesimi per ogni capo di abbigliamento confezionato. La Guardia di Finanza ha messo insieme tutti gli elementi utili a contestare lo sfruttamento lavorativo. Nella ditta c'erano almeno 24 lavoratori, tutti senza contratto, quasi tutti cinesi, di cui 4, tra cui l'operaio che ha denunciato, senza permesso di soggiorno. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso così un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 184.000 euro. Le due aziende sotto indagine si trovano in un complesso produttivo nella zona del quartiere Soccorso, a sud della città. Erano attive da anni, ma con diversi cambi di denominazione e partita IVA per evitare controlli e il pagamento delle tasse.
Una notizia invece ha a che fare con nuove spaccate, riprendiamo il richiamo sul Corriere, Piazza Vittorio Veneto, di nuovo al centro della cronaca, è un assalto alle auto, 72 spaccate in un mese, questo è il bilancio. Un'altra notte del genere in Piazza Vittorio Veneto, nelle strade limitrofe, 9 auto sono state prese di mira. Il gruppo Facebook dei residenti in poco più di un mese ha censito già 72 danneggiamenti alle auto in sosta. Ma nel frattempo in Palazzo Vecchio proprio ieri si andava a presentare un progetto, un giro di vite per quanto riguarda in realtà più un sostegno alle imprese che sul fronte appunto dei controlli e della sicurezza. Stiamo parlando di negozi sicuri, un progetto che è stato presentato dall'assessore Giorgio alla sicurezza, alla Polizia Municipale, dall'assessore Vicini. Sentiamoli nelle interviste realizzate da Sandra Salvato.
Il motivo per cui noi oggi rilanciamo l'impegno della Camera di Commercio e del Comune è duplice. Da una parte ristorare chi subisce dei danni dovuti a fenomeni criminali, dall'altra prevenirli, ed è importantissimo prevenirli, perché i 5.000 euro che vengono dati grazie all'impegno di Camera di Commercio del Comune per installare sistemi di sicurezza adeguati a evitare le spaccate e atti del genere sono fondamentali. È molto meglio prevenire che curare, è un impegno economico che venne sostenuto dal pubblico con questo strumento, ed è una cosa con cui noi possiamo rendere le nostre città più sicure. Abbiamo bisogno di operare in questo modo. Io credo che abbia un valore enorme la partnership tra il Comune e la Camera di Commercio, perché dà l'idea di una sicurezza partecipata che arricchisce un percorso importante che stiamo facendo con tutte le istituzioni, con la Prefettura, sono uscito da lì adesso, con la Questura, anche con il Ministero degli Interni e con gli attori economici sul territorio. La nostra città è una città che reagisce, che fa un'alleanza e che prova a rispondere alle sfide che ci sono aperte, non a Firenze ma in tutta Italia, perché quest'anno dopo 11 anni è il primo anno in cui i reati crescono nel nostro paese.
Il Comune di Firenze ribadisce il suo impegno a fianco delle piccole e medie imprese della nostra città. È una misura che vuole aiutare le attività a investire nella sicurezza dei loro immobili e per questo vogliamo ribadire il nostro impegno e rilanciare anche la comunicazione su tutto l'anno prossimo perché più imprese possibili ne possano beneficiare.
Alle 8:17 minuti arrivano messaggi sulle varie tematiche che abbiamo affrontato in questa prima fascia di Newsline. 342-8104-111 il nostro numero WhatsApp. Riflettevamo con un ascoltatore rispetto al fatto che il fenomeno dello sfruttamento nelle confezioni cinesi a Prato non sia una novità, sia una problematica che è stata definita la scoperta dell'acqua calda, no? Però effettivamente, lo diciamo spesso anche con il nostro corrispondente Giorgio Bernardini, è una dinamica che viene sollevata da tempo. Non c'è stata una capacità di intervento tale da non riproporla, anzi con la crisi del settore moda e del fast fashion si va a scoperchiare forse anche tutto quello che è ancora di più il sommerso. La novità positiva, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, è che i lavoratori sfruttati di origine cinese, come nel caso specifico di cronaca, comincino a denunciare. Questo per quanto riguarda la cronaca da Prato. Mentre sulle dichiarazioni dell'assessore alla sicurezza Giorgio rispetto ai vicini, rispetto al progetto negozi sicuri, ci scrive Gianni: secondo loro prevenire è barricarsi in casa, non evitare che questo succeda. Effettivamente questo negozi sicuri affronta il lato della messa in sicurezza delle strutture del sostegno economico in collaborazione con Camera di Commercio, però come sappiamo anche dalle interviste che abbiamo realizzato con le vittime, gli esercenti che si sono ritrovati più volte appunto oggetto di spaccate per veramente anche per pochi spicci, vetrine da dover rifare, sistemi di sicurezza saltati, il vero problema, come sottolinea Gianni, è quello di creare un contesto esterno di messa in sicurezza piuttosto che solamente la questione delle misure interne, telecamere e quant'altro. E allora sono le 8:19 minuti, cambiamo argomento perché oggi è una giornata di mobilitazione, manifestazione nazionale dei metalmeccanici. Le tute blu tornano in piazza a Roma, leggiamo dal televideo, per chiedere garanzie sull'occupazione e il rilancio dell'industria dell'automobile in Italia, a partire dai siti produttivi Stellantis, dal 94 Fiom CGL, Fim, CISL e Wilm non manifestavano insieme con uno sciopero unitario del settore, ma oggi è giornata di sciopero anche indetta dai COBAS per tutti i settori pubblici e privati, stop di 24 ore esclusi settore sanità pubblica e sociosanitari assistenziali, sciopero che non riguarda treni, autolinee toscane e GEST. A questa mobilitazione si aggiunge, dicevamo, lo sciopero unitario del settore automotive. Domani presidio, mobilitazione contro il decreto sicurezza, presidio anche a Firenze in via Cavour, promosso dalla USB, e noi siamo in collegamento con un esponente del sindacato USB, Dario Fornari, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno e grazie dell'ospitalità.
Allora, un governo che risponde ai cittadini sostanzialmente con la repressione, mettendo in discussione diritti fondamentali come quello a manifestare.
Sì, noi di USB e non solo, diciamo, contro lo stato di guerra e di polizia fermiamo la repressione. Perché? Perché il nostro paese ci sembra sempre più caratterizzato da una forma di disuguaglianza sociale, rispetto alla quale anche l'attuale governo, come i governi del cosiddetto campo largo del centro-sinistra, intende rispondere di fatto con la repressione, cioè con la criminalizzazione di tutte quelle forme di protesta, di lotta necessarie, perché sono fisiologiche, perché poi alla fine oggi chi protesta? Chi rivendica il diritto alla vita, alla casa, alla sanità, all'istruzione? Questa mattina, per esempio, per quanto riguarda la sanità, noi di USB saremo presso l'assessorato per rivendicare una sanità pubblica e universale.
Ecco, a questo proposito, Funari, colgo appunto la sua disponibilità e la riflessione che facciamo. C'è un caso Toscana per quanto riguarda il settore della sanità?
Sì, c'è assolutamente un caso che è collegato alla manifestazione di domani, che è più ampia, politica, di difesa proprio delle lotte per i servizi pubblici. La sanità senz'altro è tra i principali servizi pubblici. Oggi saremo all'assessorato perché c'è carenza di personale, le assunzioni sono inadeguate, poi c'è tutto un clima intimidatorio e ricattatorio nei confronti del personale sanitario, tant'è vero che USB ha convocato anche uno sciopero generale del pubblico impiego e quindi anche di sanità, di scuola, di ricerca, di università, per il 31 di ottobre, quindi siamo davvero in movimento sempre, oggi per la sanità, domani contro il DDL sicurezza, il 31 di ottobre con uno sciopero di tutto il pubblico impiego, perché di fatto mancano le risorse necessarie ai servizi pubblici. Tornando al presidio di domani, che è, diciamo, il tema più urgente perché più vicino, il governo...
E anche perché è un attacco ai diritti sociali nel loro insieme, no? Come spiegavamo.
Bravissima, sì, è di fatto un attacco ai diritti sociali. Il governo Meloni si va a iscrivere in un solco che è stato avviato dai governi di centrosinistra, con Minniti, Orlando, passando dai decreti Salvini, e ovviamente noi come organizzazione sindacale stiamo dalla parte di chi vuole tutelare la vita di lavoratrici, lavoratori, cittadine e cittadine, che di fatto vengono inasprite o addirittura introdotte alcune pene nuove. Pensiamo per esempio ai 2 anni per il blocco stradale, ai 20 anni per proteste in carcere, nei CPR o nei centri di accoglienza, fino a 20 anni per chi protesta contro le grandi opere come la TAP, il ponte sullo stretto, eccetera, fino a 15 anni per resistenza attiva, fino a 7 anni per chi occupa un immobile, fino a 6 anni per terrorismo della parola, cioè un reato che punirà la propaganda delle lotte. Di fatto è una legge, qualcuno l'ha definito una legge fascistissima, riprende il termine dalla storia, che ci sembrava superata, ma evidentemente superata non è.
Ed è notizia delle ultime ore lo sciopero di 3 giorni indetto per i primi di novembre anche dei penalisti, proclamato dall'Unione delle Camere Penali. Invece, in conclusione, Funari, ricordiamo il presidio, ci rifacevamo appunto all'indicazione della proclamazione della giornata di mobilitazione regionale dell'USB Sanità oggi alle 10:30 presso l'assessorato alla salute via Taddeo Alderotti 26 a Firenze, contro la carenza di personale e soprattutto per una cultura della sanità pubblica. Il presidio invece contro il decreto sicurezza si svolgerà domani a Firenze in via Cavour.
In via Cavour alle ore 10:30 e vi aspettiamo numerosi, perché più siamo più sarà facile raggiungere il nostro obiettivo, che è annullare questo decreto. Non chiediamo di riformarlo o di modificarne alcuni commi, ma va semplicemente cancellato, rigettato.
Grazie a Dario Funari, USB Firenze. Alle 8:27 minuti, mentre ci avviciniamo al GR di Popolare Network, leggiamo dal televideo aggiornamenti sul maltempo. Una vasta area perturbata di origine atlantica ha portato piogge e temporali su gran parte d'Italia, portando un ulteriore peggioramento delle condizioni e allerta arancione, lo ricordiamo, in Lombardia, Veneto, Toscana, alcuni settori dell'Emilia Romagna e come dicevamo per quanto riguarda il Senese, zona fra le più colpite dalle precipitazioni della serata di ieri. I treni sono bloccati, la circolazione è bloccata fino almeno alle 12 di oggi, con criticità che prevedono anche la chiusura di diverse strade, problemi anche di smottamento in altre strade della provincia e dei territori limitrofi. Vi anticipiamo che dopo il GR di Popolare Network alle 8:40 avremo un focus sull'iniziativa Testimoni di non violenza da Israele e Palestina a Firenze. 4 ragazzi e ragazze insieme per dare voce a chi rifiuta la violenza, progetta la pace, un tour che si snoderà in Italia fino al 26 ottobre. La tappa fiorentina sarà il 21 e 22, coordinata dalla CGIL, un'iniziativa organizzata dalla campagna di obiezione alla guerra su iniziativa del movimento non violento. E poi vi daremo anche un'anticipazione di quello che è il podcast di questo fine settimana. Stiamo parlando naturalmente esattamente di cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade. Raffaele Palumbo, che è in Algeria, ha costruito per noi e prodotto un podcast dedicato proprio all'Algeria con il Controradio Club, dunque con gli ascoltatori della radio iscritti al club che stanno partecipando al primo viaggio nel più grande paese africano. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network.
Sono le 8:30, Popolare Network, buongiorno, le notizie.
La crisi in Medio Oriente, dopo l'uccisione di Yahya Sinwar da parte di Israele, la comunità internazionale a partire dagli Stati Uniti chiede che la morte del leader di Hamas sia ora occasione per aprire una fase politica verso la fine del conflitto, ma Hezbollah e Teheran incitano invece a combattere. Il martirio di Sinwar rinforzerà lo spirito della resistenza dei palestinesi, hanno dichiarato funzionari iraniani. Dal Libano Hezbollah ha annunciato l'avvio di una nuova escalation. Da Tel Aviv ieri sera Benjamin Netanyahu, in un discorso alla nazione, ha detto che la morte di Sinwar apre una nuova fase della guerra, ma ha anche aggiunto che Israele con Hamas non ha ancora finito e che il conflitto continua.
E la conferma che l'uccisione di Sinwar non ferma la guerra arriva già dal campo. Su Gaza i bombardamenti sono continuati anche stanotte, in particolare sul nord, con i raid aerei che si sono concentrati sul campo profughi di Shati, ad ovest di Gaza City. Testimoni parlano di diverse vittime, non è ancora chiaro quante, solo ieri l'ennesima strage. Un attacco in una scuola usata come rifugio dagli sfollati ha ucciso 28 palestinesi e ne ha feriti 160 Jabalia. L'aviazione israeliana ha colpito anche diverse regioni del Libano. In un villaggio nell'est ci sono almeno 2 vittime. In uno degli attacchi nel sud sarebbe rimasto ucciso un importante comandante di Hezbollah. Il governo libanese denuncia che ieri gli attacchi israeliani hanno ucciso 45 persone in tutto il paese. A Beirut è attesa questo pomeriggio anche la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, che incontrerà il premier libanese Mikati.
Oggi lo sciopero generale nazionale dei metalmeccanici dell'auto con la manifestazione a Roma. Il corteo comincerà alle 9:30 e arriverà a Piazza del Popolo. Era dal 1994 che Fiom, Fim e Wilm non manifestavano insieme con uno sciopero unitario nel settore. Con i lavoratori in arrivo nella capitale da tutta Italia è prevista anche la partecipazione dei leader dei partiti dell'opposizione.
E al processo Open Arms oggi è il giorno della difesa di Matteo Salvini. L'avvocata Giulia Bongiorno farà la sua arringa cercando di smontare le accuse della procura che ha chiesto 6 anni per il leader leghista. Salvini si sta giocando l'appuntamento anche sul tavolo politico. Ieri ha incassato il sostegno degli alleati europei del gruppo dei Patrioti e questa mattina alle 10 i parlamentari della Lega si troveranno davanti al tribunale a Palermo per una manifestazione a sostegno del leader in contemporanea con l'UDC.
È stata sospesa in extremis dalla Corte Suprema del Texas l'esecuzione di Robert Robertson, il detenuto 57enne accusato della morte della figlia e affetto da autismo. Sulla sua vicenda c'è stata una grossa mobilitazione e una forte contestazione delle accuse. La figlia di 2 anni, secondo la tesi innocentista, sarebbe morta per malattia, per le complicanze legate ad una forte polmonite. Una commissione del Parlamento del Texas sta seguendo il caso e ha chiesto che Robertson possa deporre. La data prevista è il 21 ottobre. La richiesta è stata accolta dalla Corte Suprema, che ha quindi deciso la sospensione della condanna che sarebbe dovuta essere eseguita oggi.
Piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, oggi in particolare sul nord-ovest e sulla Toscana. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, potranno essere anche molto intense con fulmini, grandinate, forti raffiche di vento su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Per Milano è stata emanata un'allerta meteo gialla con il rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. A Venezia è stato attivato il MOSE, il centro mare ha previsto una massima di 110 centimetri dell'acqua alta. È tutto per ora con le notizie che tornano alle 9:30. Buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. All'uscita del casello di Scandicci della 1 chiuso il sottopasso in direzione Firenze per ripristino della carreggiata danneggiata dalle forti piogge. Chiusa anche la rampa di uscita dalla Fifili provenendo da Livorno verso il casello. Per questo motivo si sono formate code in uscita allo svincolo di Firenze Scandicci. Sulla Fifili code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 in direzione Bologna, 3 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Code per traffico intenso in entrambe le direzioni tra Firenze Imprunita e Firenze Scandicci. In direzione Roma code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 in direzione Firenze code tra Sesto e Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Chiudiamo con i treni, la circolazione è sospesa tra Siena e Badesse per verifiche tecniche a seguito di una frana. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Edil Green Tech, tecnico superiore per l'innovazione delle costruzioni. A Firenze il corso per diplomati da 18 a 34 anni che garantisce una formazione professionale dal sicuro sbocco lavorativo. 980 ore in aula e 820 in azienda per formare la figura che opera in fase di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni con competenze di edilizia ma anche digitali finalizzate all'innovazione e sostenibilità. Iscrizioni entro il 18 ottobre. Info 055 46 25 035 e info@scuolaedile.fi.it.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 19 ottobre alle 21 Non mi serve niente. La storica compagnia del Teatro Libero di Palermo esplora, attraverso Marx, l'alienazione moderna e i costi umani della crescente diseguaglianza economica. La democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a dicembre a Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze. Info 055 2280 525. Sabato e domenica Passage, Paysage di Camilla Monga e Federica Furlani. Danza e musica si uniscono in un rapporto di reciproca amplificazione, creando un immaginario in costante evoluzione. Come in un gioco di specchi si riflettono, cambiando prospettiva e senso.
Contro Radio.
Thank you.
Alle 8:39 minuti ritorniamo negli studi di Controradio per la nostra newsline, fascia informativa locale della mattina in versione serale alle 18:35. Vogliamo condividere con il pubblico un'occasione preziosa davvero di testimonianza e di racconto. Vengono da Israele e Palestina, dove il diritto internazionale viene quotidianamente calpestato per rivendicare il diritto all'obiezione di coscienza. Lavorano insieme, rifiutano la guerra, l'esercito, le armi e l'odio. Saranno a Firenze. Parliamo di quattro ragazzi e ragazze insieme per dar voce a chi rifiuta la violenza in un tour che sta prendendo vita in Italia e proseguirà fino al 26 ottobre. Il 21 e 22 la tappa sarà quella fiorentina, coordinata dalla CGIL, e noi salutiamo Ilaria Lani della segreteria CGIL Firenze. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Lani, vogliamo ribadire l'importanza davvero di questo momento di condivisione in una situazione in cui anche il racconto rischia di essere strumentalizzato e soprattutto politicizzato in una maniera che sicuramente non fa bene alla pace.
Sì, diciamo l'esperienza viva di questi ragazzi penso sia molto semplice e molto significativa. Due di loro sono una ragazza e un ragazzo israeliani che hanno, insieme ad altri, hanno scelto di dire no al servizio militare, al servizio di leva. Sofia, che sarà qui, lo ha fatto dicendo che rifiuta il servizio di leva perché in guerra non ci sono vincitori ma solo sconfitti, che sembra una cosa banale, però purtroppo in questo mondo evidentemente non lo è. E l'altra cosa molto bella è che appunto le due ragazze palestinesi, una delle due è proprio impegnata per sostenere gli obiettori di coscienza israeliani e far sapere appunto in Palestina che c'è un pezzo di Israele che si sta rifiutando di stare in questa logica, perché il loro intento appunto è quello di costruire ponti, è quello di far capire che non c'è un futuro nel Medio Oriente che non veda, diciamo, giustizia e pace tra due popoli che vivono insieme, che devono trovare il modo di vivere insieme. Quindi mi sembra molto importante che ci sia chi oggi, pagando anche con il carcere, perché poi i ragazzi israeliani sono stati in carcere perché l'obiezione di coscienza non è consentita in Israele, quindi il fatto che ci sia una testimonianza così forte da dei ragazzi giovani che hanno scelto di dire no a tutto questo e hanno provato a lavorare insieme mi sembra davvero significativo per dire che forse una speranza c'è, ecco, di cambiare l'ordine delle cose.
Alle 8:42 salutiamo anche Marisa Nicchi, Donne Insieme per la Pace Firenze, ben trovata, buongiorno Marisa.
Buongiorno a tutti.
L'iniziativa che dicevamo, la Due Giorni, la tappa fiorentina coordinata dalla CGIL, vede però davvero una vasta rete a sostegno di questa occasione da non perdere.
Assolutamente, noi siamo promotrici, sostenitrici di questo importante incontro insieme a tante associazioni, l'AMPI, l'ARCI, il COSP e tanti altri, perché conoscere delle esperienze che sono fondamentali, che sono lumi di speranza in un mondo che sembra precipitare nelle tenebre più profonde. Cioè coloro che in quei luoghi, in Palestina, in Israele, combattono contro questa logica della violenza e mettendo in gioco la loro vita, mettendo in gioco i loro corpi, gli obiettori di coscienza al servizio militare israeliani e tutto l'attivismo palestinese che è presente da tanti anni, non violento, contro un'occupazione ingiusta che li umilia, umilia continuamente la loro vita, mettendola anche a repentaglio, dato che l'occupazione da parte israeliana dei territori palestinesi, diciamo, è una forma di violenza inaccettabile che mette in gioco proprio la vita di questo popolo.
Dicevamo, questo tour di 10 giorni che arriva la prossima settimana, lunedì e martedì, a Firenze per far conoscere all'opinione pubblica i volti, la voce di chi dentro alla follia della guerra già realizza progetti di pace a partire dalla scelta, dal rifiuto della violenza e delle armi, come si articolerà l'ANI? C'è anche un momento di incontro con gli studenti.
Esatto, sì, noi abbiamo tre eventi pubblici, appunto la sera del 21, come ricordava anche Marisa, al Circolo Le Vie Nuove alle ore 21, dove sarà presentato anche il docufilm Light, che è il docufilm che hanno realizzato i ragazzi palestinesi che denuncia i soprusi dell'occupazione israeliana a Hebron. E la mattina dopo ci sarà invece un incontro con le scuole superiori del quartiere 5 all'auditorium Ottone Rosai, quindi un'occasione imperdibile. In queste settimane gli studenti che parteciperanno all'incontro hanno già fatto dei lavori in classe rispetto al conflitto, rispetto ai temi della pace, e avranno l'opportunità di confrontarsi con i loro coetanei che stanno vivendo invece questa drammatica esperienza e questa forma di resistenza non violenta nel loro paese. E la sera del 21 invece, del 22 invece, ci sarà un martedì un incontro alla Casa del Popolo 25 aprile, promosso dal Movimento Cristiani Insieme per la Pace. Quindi avremo più occasioni, ci saranno poi degli incontri istituzionali a Palazzo Vecchio, quindi insomma i ragazzi potranno confrontarsi in più occasioni con la città, e speriamo che ci sia una grossa partecipazione, perché è davvero una cosa, penso, bella, insomma, che poter accogliere, diciamo, la loro esperienza.
Assolutamente, noi la seguiremo. E concludo con Marisa Nicchi, perché con Donne Insieme per la Pace di Firenze abbiamo fatto un percorso anche in vista delle elezioni europee. Purtroppo dall'Europa non arrivano cambi di passo, in una logica comunque che non ci avvicina alla pace. C'è una richiesta però, a partire anche dall'obiezione di coscienza, Marisa, di richiesta alle istituzioni, all'Unione Europea, al nostro governo, di riconoscere lo stato di rifugiati politici a tutti gli obiettori?
Beh, certo, questo è fondamentale, è una richiesta che io mi auguro che le nostre istituzioni locali rilancino con tutta la loro forza, e non lasciare sole questa scelta così importante, così che mette in gioco tanti significati e la loro libertà e la loro vita. Quindi mi pare assolutamente da rilanciare, e comunque da rilanciare questa volontà di volere il cessato il fuoco, la pace. Infatti queste iniziative sono anche nella settimana che prepara la manifestazione pacifista che avverrà il 26 ottobre, anche qui a Firenze, a cui invitiamo tutti coloro che tengono a questo valore supremo che è la pace di partecipare.
E torneremo naturalmente anche su questo. Grazie a Lani e a Nicchi per essere state con noi. Everybody here comes from somewhere that they would just as soon forget. Nobody cares, no one remembers anything. Alle 8.50 andiamo in Algeria. Lo facciamo con l'anticipazione del podcast Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade di Raffaele Palumbo. 27 ascoltatori della radio iscritti al Contro Radio Club stanno partecipando in questi giorni al primo viaggio nel più grande paese africano, dalla capitale Algeria al cuore del deserto Janet, al confine con il Niger e la Libia. Un'occasione per scoprire un paese poco turistico, poco conosciuto in Italia, ma appunto sentiamo un breve estratto del podcast che sarà ascoltabile in forma integrale. Lo ricordiamo, gli appuntamenti sono il sabato alle 13.15, la replica poi la domenica alle 17.10 e questo sulle frequenze di Controradio e poi in streaming su controradio.it, sull'app Controradio e su Spotify.
Questa che musica è?
La musica del sud che si chiama Zawiya, e c'è un cantante famosissimo che si chiama Skimi. Lui è bravissimo con utilizzare la chitarra, che si chiama Oud, in arabo Oud.
Che musica ascoltano i giovani? Fammi sentire qualcosa.
Allora, per esempio questa più famosa nel sud, però per tutta l'Algeria c'è la musica Rai, però più moderna, quella che è primi come Shab Hasni, Shab Mami.
Non è il Rai degli anni 90 di Shab Khaled, di Rashid Baba Ahmed? Fammi sentire, fammi un esempio. Che ascoltano i giovani ad Algeria oggi?
Rai moderno, più vecchio non tanto.
Com'è quello moderno?
Ti faccio ascoltare adesso.
Ma che significa essere giovani ad Algeria oggi? Come stanno i giovani?
Abbastanza bene. Studiano per il futuro, però il futuro non è sicuro. Quindi studiano per un futuro non è chiaro. Non si sa se c'è un posto per lavorare. Quindi sono 50-60% persi.
Perché vogliono andare in Europa?
Questo sì. Non importa anche se lavorano qualsiasi cosa. La cosa più importante è uscire da questo paese, Algeria. Ma la verità no.
Che significa la verità no?
Allora, per esempio, l'Algeria è classificata terzo mondo. Quindi c'è possibilità di svilupparsi, quindi dobbiamo essere noi i giovani per sviluppare questo paese. Dobbiamo investirci in questo paese, dobbiamo fare tutto per questo paese. Dobbiamo prendere l'opportunità prima che diventa un po' impossibile.
Perché è un paese bellissimo, grande.
Bellissimo, c'è tante cose per fare, specialmente in, come si dice, la parte industriale, la parte del turismo, invece di essere dipendenti, no, solo per il petrolio.
Essere dipendenti?
Sì, solo
dal
petrolio. È una cosa un po' pericolosa per l'economia dell'Algeria, quindi se succede qualcosa, un evento strano in questo mondo, bye bye Algeria.
Che a fine di questa stagione otterrò il dono dell'ubiquità, quantomeno radiofonica e crossmediale. Perché? Perché noi siamo qui in onda, ma tra poco saremo anche lì. Dove lì? Negli studi di Controradio TV, perché arriva come ogni venerdì Gen Z, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, ma oggi è una trasmissione particolarmente attesa perché è arrivata, è ospite nei nostri studi, si sta posizionando la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Il tema sarà la città vista da un Gen Z e le richieste all'amministrazione comunale. Abbiamo raccolto un po' di domande da porre proprio a Funaro rispetto alla sua intenzione, le sue strategie dell'amministrazione che guida rispetto ad una città, una Firenze che dovrebbe tornare a essere anche un po' a misura di giovane. Dunque ci vediamo, ci sentiamo tra poco su queste frequenze, ci vediamo anche sui nostri canali crossmediali a partire dalle 9:05 per un confronto in diretta con la sindaca Funaro.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Rock Contest 2024, al via le serate live. Scopri i protagonisti di questa nuova e imperdibile edizione.
Prima selezione giovedì 24 ottobre, seconda selezione martedì 29 ottobre. Combo Social Club, via Mannelli 2, Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30. Ingresso gratuito, con voto di pubblico e giuria.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest e supporta il tuo progetto preferito su Rock Contest.
Rock Contest è un'iniziativa di Controradio e Controradio Club in collaborazione con Regione Toscana, Fondo Sociale Europeo Plus, Giovani Sì, il contributo di Regione Toscana, Publiacqua e SIAE, il patrocinio del Comune di Firenze, sponsor B&C Speakers e Mita Academy.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 19 ottobre, sul palco L'Amante, progetto musicale di Giorgia Pietribiasi. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22:30. After show DJ set, ingresso gratuito per i soci GLU US Africo.
Creiamo un futuro di uguaglianza. Venerdì 25 e sabato 26 ottobre torna l'Oxfam Festival sul tema dell'uguaglianza. 13 incontri, oltre 30 relatori italiani e internazionali, fra cui Tito Boeri, Don Luigi Ciotti, Peter Gomez, Carmen Lassorella, Clara Mattei, Riccardo Staglianò. Dalle 10 alle 20 all'Istituto degli Innocenti e alla libreria Giunti Odeon di Firenze. Giovedì 24 alle 19 al Cinema alla Compagnia, Note e Parole per Gaza. Fuori festival con Giancane, Paolo Benvenu, Antonio De Matteo e tanti altri. Info e programma oxfam.it/festival.
Contro Radio.
the silence come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm.
Ferma questa sveglia, mannaggia la...
Buongiorno e buona fortuna, l'imperdibile sveglia di Controradio dal lunedì al venerdì alle 6 del mattino e alle 7.45. The Blurb, the show about nothing, con Jimmy Tranquillo.
Mamma mia!
Che meraviglia!
Everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperature is dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees. Mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets. Smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut,
catching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Sul futuro di tutti.
Firenze è una città a misura di giovane, questa è la tematica al centro di questa puntata di Gen Z, la nostra rubrica del venerdì mattina, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, con il mio compagno di viaggio Gen Z in piena regola, un ventenne, Leonardo Margarito in collegamento è qui con noi.
Buongiorno a tutti e tutte, buongiorno Chiara e buongiorno al nostro illustre ospite.
Eh sì, lo introduciamo, era attesa ed è un'occasione importante anche di confronto sulle tematiche che riguardano appunto i giovani in città, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ben trovata.
Ben trovati a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
Firenze è una città a misura di giovane, ci chiediamo, a misura di giovane residente, studente fuori sede, utente del trasporto pubblico ma anche fruitore di servizi e dell'offerta culturale, sindaca, questo è un giovane diciamo a 360 gradi, cerchiamo di capirlo insieme a lei anche avendo raccolto delle domande, delle segnalazioni, delle sollecitazioni del pubblico anche in collaborazione con TIF, il nostro canale video su Instagram e TikTok. Innanzitutto una breve sua considerazione su quanto davvero Firenze la si può giudicare a misura di questa fascia di età di ventenne.
Allora, io penso che il lavoro da fare sul fronte dei giovani sia un lavoro molto molto importante e dobbiamo agire su più fronti. Ultimamente l'avete visto nel dibattito pubblico, uno dei primi temi che è emerso è quello dell'accessibilità agli affitti in città, che è uno dei temi urgenti. Avere una città che sia a misura dei giovani vuol dire anche avere degli affitti accessibili e questo è un primo punto su cui noi stiamo spingendo tanto e lavorando con studentati pubblici. Siamo tra i pochi comuni che hanno deciso di mettere in campo risorse per fare ristudentati come quello che verrà ai Lupi di Toscana e altri esempi di questo tipo. Ma non basta l'abitare. Una città a misura di giovane è una città che dà un'offerta ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze per quello che riguarda il trasporto, poi ne potremo parlare in maniera più approfondita, per quello che riguarda l'offerta da un punto di vista anche professionale attraverso l'opportunità di avere start-up e fare in modo che Firenze possa essere non solo la città dove si studia ma la città dove si trovano offerte lavorative e dove si può rimanere. L'offerta culturale, l'offerta per il divertimento dei giovani. Noi su questo nella nostra città in questo momento abbiamo un tema, per dire, all'ordine del giorno, ne abbiamo parlato più di una volta anche nel periodo della campagna elettorale, la chiusura della FLOG, gli spazi culturali che devono essere aperti in città e su cui dobbiamo fare un lavoro insieme ai ragazzi. Insomma, sono tantissimi i fronti su cui intervenire per fare in modo che Firenze sia sempre più attrattiva per i ragazzi.
Ha già anticipato alcuni dei temi, Leonardo, hai raccolto anche tu delle domande. Partiamo dal video realizzato da TIF e poi lo commentiamo insieme a Funaro.
Sicuramente più controlli magari in giro, esatto, per le strade, anche magari sono più focalizzati sul centro, ma secondo me è fondamentale che ci siano anche magari in stradine più isolate e meno conosciute, perché è proprio lì che magari possono accadere determinate cose. Poi
sicuramente controlli anche attivi, perché cioè quando per esempio succede qualcosa viene chiamata la polizia, i carabinieri, se c'è prima di mezz'ora, 40 minuti non arrivano, quindi nel senso la cosa è già fatta.
Diciamo non c'è più stanze libere come prima, che se anche se trovi verso 600 per una stanza, almeno non è in centro, quindi c'è un problema grande e devono fare qualcosa per questo.
Sì, sono d'accordo, bisogna sistemare assolutamente gli affitti, sono troppo alti. Poi io evito di andare in centro nei mesi dove il turismo è più alto, però effettivamente ormai si è allargato, non sono più i mesi estivi, ma bisogna considerare anche aprile, maggio fino a settembre, ottobre, e quindi io personalmente evito di passare per le vie centrali e preferisco altre zone, tutto qua, quindi questa è una conseguenza.
Mobilità a Firenze, secondo me andrebbero tolte tutte le macchine dal centro, perché io non sono di qua, però vedendola anche proprio da persone esterne dico è un centro storico troppo piccolo per poter far girare delle macchine, quindi la prima cosa secondo me sarebbe rimuovere proprio la possibilità di far girare macchine in centro, fare tutta un'area pedonale o comunque di utilizzo solo di macchine elettriche magari o di motorini, e già lì avresti più mobilità anche per gli autobus, per i mezzi di trasporto, mettere solo dei mezzi di trasporto efficienti tipo anche la tranvia, cioè non è una brutta idea, ovviamente sarebbe stato meglio farla sotterranea, ma c'è chi dice che non si può perché ci sono riperte storici e non si può per quello e quell'altro, però penso che mezzi di questo tipo sarebbero molto utili. Sicuramente andrebbero riabbassati i prezzi, andrebbe fatto ripopolare un po' più il centro dei fiorentini, perché si sta perdendo troppo il senso comunque secondo me anche proprio culturale della città, cioè proprio anche le pelletterie che so che una volta erano gestite da fiorentini, ora sono gestite da persone tutto fuorché fiorentine, ma è una cosa che veniva anche a discapito della, secondo me anche del business stesso, nel senso che poi i turisti vedono che non c'è un'autenticità, è tutto diciamo una città, potremmo dire forse giocattolo, cioè no? Quindi cioè di base io direi togliete un po' di Airbnb, spostate i turisti dal centro, fate delle strutture esterne per poterli ospitare, date più spazio a chi veramente magari come noi studenti o come lavoratori intendo anche, che vogliono vivere proprio e lavorare a Firenze, possono stare a Firenze e ripopolare di fiorentini, perché io ho tanti amici fiorentini, anche ex fiorentini, che mi hanno detto guarda, cioè noi si vive a Firenze e non ci si sta più per questo motivo. Quindi
ma secondo me è gestire meglio il turismo, magari Firenze è farla più piccola, nel senso a livello di turismo, un limite, così che tutte le altre città intorno, ok, possono sfruttare questo beneficio, tipo magari una Prato o una Fiesole o che ne so, città limitroformi, hanno più possibilità non solo di attivare la loro economia, ma anche letteralmente di avere un'entrata, ok? Dato che adesso il turismo non è nelle grandi città, ti parlo delle piccole città, sta un po' venendo a meno. Magari mandarli un pochino più lontani, così farle trovare le bellezze piccole, ok, al turista, e se vuole venire a Firenze comunque ci sono i trasporti, i mezzi pubblici, perché è una cosa insostenibile che un affitto a Firenze per una studentessa costa 1.500, cioè quindi magari smezzare i turisti mettendo tipo un limite di turisti all'anno, al mese, non so come potrebbero fare.
E questo è il parere di alcuni degli interlocutori, dei giovani ventenni intervistati dalla nostra Lucia Gimignani per TIF. Ci aggiungiamo anche una domanda tua, Leonardo.
Sì, a me piacerebbe chiedere alla sindaca cosa pensate di fare e se ovviamente nel vostro programma per i prossimi 5 anni riguardo alla mobilità notturna, perché sicuramente questo è un tema che abbraccia tanto la nostra generazione, ma io direi anche tutti gli altri, perché sicuramente nell'ottica di voler implementare la tranvia, che io condivido essere uno strumento importante, e nell'ottica anche di far vivere la città anche nelle fasce serali in maniera corretta, implementare l'utilizzo dei mezzi pubblici e della tranvia stessa anche nelle fasce notturne come in tante capitali europee, secondo me è una cosa importante.
Sindaca Funaro, tante tematiche, alcune anche anticipate, ma insomma la sicurezza e l'attenzione anche oltre quelle che sono le zone calde di cronaca che noi raccontiamo quotidianamente, la questione dei trasporti con una promozione della tranvia, ma davvero i giovani chiedono più intermodalità e più trasporto pubblico, e la questione del caro affitti.
Ma allora non mi sorprendono le risposte dei ragazzi e delle ragazze che abbiamo sentito, perché anche durante tutto il periodo della campagna elettorale, quando spesso andavo fuori la sera a confrontarmi con i ragazzi, questi erano i temi che emergevano tutte le volte. Tra i ragazzi, tra l'altro, il tema della sicurezza è molto più sentito di quello che si pensa, di quello che passa nell'immaginario collettivo. Quello che hanno detto è vero, nel senso, noi ora abbiamo concentrato un'attenzione particolare in alcune zone che sono alcune zone critiche, perché non vogliamo avere zone franche in città, per cui lì è chiaro che deve essere fatto un intervento che è un intervento più incisivo, ma consapevoli che ci voglia un presidio per quello che riguarda le forze dell'ordine in tutta la città. Su questo noi ci stiamo lavorando. Come comune noi abbiamo aumentato e stiamo aumentando le assunzioni di polizia municipale, 100 che verranno assunte ora il 4 novembre, altri 100 subito anno nuovo, per cui andando a mettere, questi saranno tutti agenti di prossimità, per cui che staranno sul territorio
anche fuori dal centro storico, no? Nei quartieri,
tutta la città nei quartieri, per cui non solo in alcune zone ma come presidio nella città. Dall'altra parte il ministro Piantedosi ci ha detto che avrebbe esteso il servizio della Polmetro a Firenze, per cui con gli agenti aggiuntivi di polizia nelle tranvie, e questa è la cosa che ci aveva annunciato quando era venuta a Firenze, quando ci eravamo sentiti, e chiaramente con l'auspicio, ma questo si sa che un po' di tempo ci vuole, di avere un'implementazione di agenti per avere presidi sul territorio. Già da oggi nelle zone che abbiamo sulle quali abbiamo messo l'attenzione ci sono sia i presidi alto impatto che i presidi a piedi, per cui con gli agenti che girano a piedi, è chiaro che questo poi c'è e ci deve essere sempre di più in tutta la città, per cui questa attenzione da parte nostra continuerà a esserci. Però io voglio dire anche una cosa: oltre i presidi, io penso che le tematiche della sicurezza si affrontano anche riempendo la città di socialità, per cui anche nei vari quartieri della città mettere in campo tutta una serie di azioni. L'abbiamo fatto ora con l'autunno fiorentino, lo andremo a implementare sempre di più per avere dei luoghi dove si fa cultura, dove si fa spettacolo, dove c'è socialità per i ragazzi, per le famiglie, per tutti i nostri cittadini, perché riempendo in maniera positiva i nostri luoghi della città si fa un presidio anche sociale importante che abbassa le problematiche di sicurezza.
Anche lo spazio, gli spazi pubblici accessibili gratuitamente, che non sia il mero andare nel locale a bere o a mangiare qualcosa, ma contesti, le piazze che tornino ad animarsi. C'è un caso, Piazza Santo Spirito è fortemente animato adesso da ragazzi molto giovani, anche minorenni, in determinate fasce serali. C'è tutta una problematica, certo, di sicurezza e di uso abuso di alcol, ma c'è anche una vivacità e una condizione e percezione di lo stare insieme ci fa sentire più sicuri, no? In contesti però pubblici.
Noi dobbiamo lavorare, secondo me, per offrire una socialità insieme a un'offerta culturale, perché io penso che questa sia la cosa più importante, perché se noi iniziamo come c'è in alcune programmazioni che vogliamo implementare sempre di più, ma se noi iniziamo a fare un'offerta, faccio un esempio, di musica dal vivo, spettacoli teatrali, tutto quello che può essere di interesse, e costruendo questi percorsi insieme ai ragazzi, tra l'altro non è un caso, faccio un esempio, che nel nostro programma, e questa è una cosa che si farà, c'è il tema della consulta dei giovani, per cui lavorando insieme, costruendoli insieme percorsi, avendo la possibilità di dire di che cosa hanno bisogno e potendo mettere in campo quella che è l'offerta che poi diventa attrattiva per i ragazzi, in questa maniera allora si riesce a dare risposte maggiori. Volevo entrare brevemente nella domanda che mi è stata posta e anche nelle questioni legate al caro affitti. Sul caro affitti noi penso siamo in assoluto il comune che sta facendo una battaglia tra le battaglie politiche più forti in questo momento in Italia. Siamo l'unico comune che ha portato una delibera per mettere lo stop di aperture di nuovi affitti turistici brevi all'interno dell'area UNESCO. Stiamo chiedendo da tempo una normativa nazionale, stiamo mettendo in campo tutta una serie di politiche abitative per spingere e fare in modo che si possano dare offerte differenti agli studenti, ai lavoratori, ai nostri cittadini, e stiamo lavorando anche per il recupero di tutta una serie di immobili anche all'interno del centro storico, perché il centro storico, io sono d'accordo con quello che diceva la ragazza, se noi non prendiamo tutta una serie di provvedimenti si rischia che poi il centro storico non sia più a misura di cittadino, motivo per cui abbiamo fatto la delibera per bloccare l'apertura di certi esercizi commerciali nel centro storico.
Il recupero della
storia della nostra città, che è fatta di arte e di cultura, ma che è fatta anche di commercio di un certo tipo, di vivacità, di socialità
Un turista è poco incentivante andare in una città comunque che sta perdendo il suo patrimonio di artigianalità.
C'è questo, ma il rischio più grosso che noi abbiamo è che poi i residenti se ne vadano, e che a quel punto realmente, nel momento in cui se ne vanno via i residenti, si rischia di perdere l'anima della nostra città, e questo noi non ce lo possiamo assolutamente permettere.
Il trasporto notturno.
Sul trasporto, questo è uno dei punti che io ho voluto fortemente nel nostro programma elettorale, ci stiamo lavorando. L'idea è quella di avere un trasporto che abbia un orario prolungato, si parla di trasporto pubblico in generale, per cui trasporto su gomma e trasporto tranviario, tra l'altro sul quale stiamo spingendo con la realizzazione anche delle altre linee della tranvia, perché sappiamo benissimo che se fai un orario prolungato ti dai la possibilità di avere un'offerta maggiore. Oltre a questo, noi abbiamo messo in campo tutta una serie anche di incentivi e di facilitazioni sul trasporto alternativo, in particolar modo con la mobilità sostenibile, con l'utilizzo delle biciclette, dagli incentivi per l'utilizzo delle biciclette a chi prende l'abbonamento per il TPL, la possibilità di utilizzare gratuitamente il bike sharing. E questo, guardate, aiuta anche in termini di mobilità per i ragazzi, perché faccio un esempio: se io riesco, che è il lavoro che stiamo facendo, a prolungare l'orario dei bus e delle tranvie, ma poi nel momento in cui il ragazzo arriva alla fermata, che magari non è proprio accanto a casa, ma dove c'è da fare ancora un po' di strada, e può prendere la bicicletta col bike sharing e arrivare sotto casa, ti dà una risposta di mobilità integrata che è importante, per cui questo va assolutamente fatto e noi stiamo cercando di accelerare il più possibile.
C'è un altro impegno elettorale che si inserisce anche in una mobilitazione che è partita anche da qui, Leonardo, parlo dei musei gratis agli studenti. Tu ti riferivi agli Uffizi, fu portata avanti una petizione, peraltro inserita poi in un contesto anche di mozione in consiglio regionale, sì, da parte della consigliera Giachi.
Sì, partì una battaglia, se vogliamo, da qui, proprio legata alla possibilità per i ragazzi di entrare nei luoghi della cultura, e quindi penso che questa battaglia debba continuare e debba anche, come dire, aumentare e svilupparsi anche da un punto di vista civico, perché poi la città di Firenze deve essere una città che abbraccia innanzitutto i ragazzi e le ragazze che ci studiano, che la vivono e che quindi possono formare la loro cultura anche attraverso i tantissimi luoghi che Firenze per fortuna dispone. Ricollegandomi a quello che ha detto prima la sindaca, è vero, io ho appena utilizzato questa opzione che appunto è stata inserita con l'abbonamento del trasporto pubblico locale per il bike sharing, e l'ho trovata francamente un'iniziativa corretta, perché comunque va nella direzione di voler creare una mobilità integrata, e sicuramente poi con l'estensione degli orari della tranvia, che è un qualcosa che a livello europeo già esiste e che sicuramente bisogna arrivare, perché diamo la possibilità anche ai ragazzi e alle ragazze che escono la sera innanzitutto magari di non utilizzare la propria auto, prima cosa, seconda cosa di avere dei mezzi sicuri e utili.
Il divertimento non va stigmatizzato, sindaca Funavo, lo va reso sicuro e sostenibile da tutti i punti di vista, anche da quello del trasporto.
Io penso che bisogna prestare molta attenzione al tema del divertimento dei ragazzi, perché i ragazzi scelgono le città perché hanno sicuramente un'offerta abitativa, perché hanno un'offerta formativa, perché hanno opportunità di lavoro sui territori, ma i ragazzi scelgono anche le città dove possono divertirsi. E questo è un aspetto che non va sottovalutato. Noi bisogna fare un grande lavoro da questo punto di vista, è quello che vogliamo fare, sul conciliare il diritto al riposo, alla tranquillità della residenza, ma il diritto dei giovani di divertirsi, di avere spazi di divertimento.
Ha citato la FLOG, forse un po' da boomer, nel senso che la storia della FLOG se la ricordano molto quelli
io
che...
Andavo alla FLOG.
Il portato storico e culturale sulla nostra città è stato importante. Molti ascoltatori e ascoltatrici ci chiedono un impegno politico, perché è una gestione privata quella della FLOG, ma si può fare qualcosa per pensare a una...
Allora, noi come giunta, ne parlavamo proprio anche l'altro giorno con l'assessora Letizia Perini, noi come giunta vogliamo tenere l'impegno politico per la FLOG, ma noi vogliamo andare anche oltre a questo, noi vogliamo lavorare con i ragazzi per fare in modo di costruire insieme quelli che siano anche altri spazi ulteriori di divertimento per i ragazzi. E non è un caso, vi faccio un esempio, sul progetto delle cascine del grande anteparco, noi quello lo vogliamo anche come luogo con possibilità di divertimento per i ragazzi, e stiamo accelerando, ne parlavo con l'assessora Perini, per la realizzazione della consulta, per cui entro la fine dell'anno dovremo avere messo tutto in campo insieme al Consiglio Comunale, insieme al Presidente Guccione, per attivare questo, per iniziare a lavorare insieme, perché non c'è niente di peggio che io oggi, che non sono più una ragazza giovanissima, diciamo, magari metto in campo tutta una serie di azioni per le politiche giovanili e magari non corrispondono ai bisogni dei ragazzi. Invece fare insieme ai ragazzi con la consulta un processo, mi dice l'attività, faccio un esempio, poco tempo fa siamo andati alla nuova area che abbiamo ristrutturato a Novoli e gli abbiamo detto che vogliamo fare un centro per i giovani di offerta culturale, di offerta anche di formazione, di start-up, ma dobbiamo lavorare per avere anche spazi di divertimento, deciderli insieme, che tipo di divertimento. Ora, io ho la fortuna di avere una giunta con assessori anche molto giovani, per cui anche con un'idea molto chiara, ma penso che ci voglia un collegamento con tutti i ragazzi che vivono sul territorio e iniziare a lavorare insieme.
Che è anche un po' l'obiettivo di Gen Z, di questa trasmissione, non solo parlare di loro, ma parlare con loro per cercare di essere il più possibile aderenti a quelle che sono le loro esigenze. Siamo in conclusione, il tempo è tiranno, poi Leonardo farà la domanda delle domande in conclusione. Non posso non chiederle degli student hotel privati, perché sono una tematica che ha a che fare con i giovani e che anche con una visione di città che viene reputata respingente, no, rispetto a un'accessibilità.
Beh, in realtà se noi andiamo a guardare, lo stavo dicendo prima, noi siamo l'amministrazione che ha messo in campo tutta una serie di risposte pubbliche per studentati calmierati, per cui dall'operazione che abbiamo tra l'altro deliberato poco tempo fa insieme all'assessore Danti dello studentato ai Lupi di Toscana, dall'operazione a San Salvi dove ci sarà la possibilità anche lì, a tutta un'altra serie di interventi che vengono fatti in città anche dall'università, per cui con un'attenzione maggiore. Abbiamo nel nuovo POC inserito tutta una serie di vincoli per fare in modo che ci sia una percentuale di canoni calmierati anche negli studentati che hanno aperto. Insomma, da questo punto di vista l'attenzione c'è e c'è una tendenza sempre maggiore, che devo dire non è partita da oggi perché noi ci siamo insediati da 4 mesi, ma è un lavoro precedente anche della precedente amministrazione, di attenzione a dare risposte che siano risposte a canone calmierato, sia con realizzazioni che faremo noi direttamente, sia anche con tutta una serie di vincoli urbanistici che permettano di avere accessibilità.
Leonardo, falli, siamo davvero in conclusione, ma questo lo vogliamo sapere.
Se l'aspettano tutti questa domanda.
Sì.
No, volevo chiederle, se lei fosse una Gen Z oggi, cosa vorrebbe da Firenze?
Bella domanda.
Ma non con la sua esperienza da amministratrice,
sì,
da politica, proprio da giovane di oggi.
Rispondo con 3 punti. Se io fossi una Gen Z oggi, io vorrei spazi di divertimento, di quello ne avrei bisogno. che sono un'essere sempre divertita nella propria vita e penso che i giovani abbiano diritto a divertirsi, e vorrei avere case sostenibili e vorrei avere la possibilità di avere un trasporto sicuro e girare per le strade e sentirmi sicura.
Questa la Gen Z di oggi, sindaca di Firenze, ma con rimessasi nelle vesti di una giovane, e quindi immaginiamo che possa e voglia portare avanti queste tematiche da condividere con la sua giunta e anche con i giovani attraverso la consulta che vorremmo seguire. Siamo in conclusione, 9:31 minuti, ringraziamo la sindaca di Firenze, trasmissione riascoltabile e anche scaricabile dai nostri canali crossmediali. Gen Z torna tra 2 settimane, sempre di venerdì, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte. Grazie Leonardo Margherito.
Grazie a voi. Grazie. Ragazzi.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
Minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Medio Oriente, l'uccisione del leader di Hamas, Yahya Sinwar, da parte di Israele non ferma la guerra a Gaza. Nelle ultime ore i bombardamenti sulla striscia sembrano al contrario essersi intensificati. Raid aerei hanno colpito soprattutto il nord e la Mezzaluna Rossa afferma di aver recuperato i corpi di decine di vittime, tra cui diversi bambini, a Gaza City, che è stata ripetutamente bombardata la scorsa notte. Secondo Al Jazeera, a Jabali è stata attaccata un'altra scuola usata come rifugio dagli sfollati. Ieri un episodio simile aveva causato 28 morti palestinesi. L'aviazione israeliana ha colpito anche diverse regioni del Libano. In uno degli attacchi nel sud sarebbe rimasto ucciso un importante comandante di Hezbollah. Il governo libanese denuncia